la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Soul. If you wear sharp studs, your mouth is dirty and you cuss about the word. Hooligans, hooligans, make up your minds. Hooligans, hooligans, this is the time. Hooligans, hooligans, make up your minds. Oh, mother been weeping. Oh, father been preaching. We were no more strangers.
E con la versione originale di Bob Marley e The Wailers Hooligan, che ne dica Marco Bosco, è questo l'originale del brano, anche se noi usavamo storicamente come sigla di Diego Armando la cover un po' più, diciamo, un po' più velocina, un po' più uptime. Inizia la seconda puntata della terza era di Diego Armando, il calcio è una malattia. Il collettivo è presente fisicamente qui nello studio di cittaperta.it con il sottoscritto. Buonasera a tutte e tutti. Simone Maccione, ciao Simone.
Buonasera a tutti.
E poi, telefonicamente parlando, il nostro Marco Bosco, Diego Armando 1, per un motivo prettamente anagrafico. Abbiamo detto che noi ci stiamo un pochino woominghizzando, almeno nella mia mente, lasciatemi fare sta cosa, poi voi fate come mi pare. Tu sei Diego Armando 1 perché sei, diciamo, ottuagenario. Io, che non sono 70, sono Diego Armando 2, mio fratello Diego Armando 3, e poi il buon Palmi, che oggi torna in voce, Lorenzo Palmisciano è tornato, torna fra noi con una voce un po' nasale, non ho capito perché, però Diego Armando 4 e il piccolo Yuri, che avremo in collegamento alle 22:50 con la sua partita del cuore, no? La Roma impegnata di ritorno col Brighton. Quanto stanno a proposito, Simone?
Finito il primo tempo, il Brighton vince 1-0 e appena pareggiato l'Atalanta, che perdeva in casa con lo Sporting.
Vabbè.
Quindi tutto aperto per l'Atalanta.
Tutto aperto. Marco, tu perché sei qui in voce, non fisicamente? Perché sei reduce da qualcosina. Anche Lorenzo l'ho fatto un po' parlare su quello che è successo ieri sera. Come si chiama? Il Vanda Metropolitano? Si chiama ancora Vanda Metropolitano quello stadio?
Allora, in realtà si chiama Civitas Metropolitano, però dobbiamo dare ai cinesi quello che giustamente è il loro contributo, e quindi è Wanda Metropolitano,
Wanda.
Perché questi hanno pagato un sacco di soldi, però lo stadio, se vai a Madrid, come io ieri ero a Madrid, è Civitas Metropolitano.
Al Civitas Metropolitano, dove ti sei goduto, anche se goduto, diciamo,
è un eufemismo,
però voglio dire, tu hai voluto sottolineare nella nostra riunione di produzione della puntata, che detta così sembra, invece sono tre parole in chat, però diciamo nella nostra riunione di produzione hai detto sì, voglio raccontare delle mie emozioni, ma anche
sì,
dell'esperienza, perché tu hai vissuto un'esperienza, diciamo, particolare dal punto di vista della fruizione dell'evento,
sì,
calcistico. Partiamo però dalla pancia, siamo sempre a Diego Armando, amico mio.
Okay.
Partiamo dalla pancia, come è andata, come temevi, oppure non te l'aspettavi, poteva succedere, ti ha sorpreso l'Atletico, ti ha deluso l'Inter, dai, liberati, psicodramma,
allora,
liberati.
Sì, sì, mi libero. Allora, diversamente da quello che si legge sui social, sugli interisti che erano convintissimi di passare il turno, almeno un buon 70% era convinto di fare non dico una passeggiata, ma una partita di gestione, io prima di arrivare sui gradoni della tribuna dicevo ai miei amici spagnoli che mi accompagnavano: ragazzi, mi sto cagando sotto, perché io ero convinto che il vantaggio maturato a San Siro di un solo gol non fosse, diciamo, foriero di buoni auspici. Effettivamente così è andata. Cioè, io dico una cosa, come dice Mourinho, e Mourinho per me è un vate, Mourinho dice che la Champions League è una competizione di dettaglio. Allora, l'Inter si è mangiata un paio, e mi tengo stretto, un paio di gol a Milano e un paio di gol a Madrid. Per cui se tu ti mangi quattro palle gol pulite in un ottavo di finale di Champions, secondo me è giusto che tu vada fuori.
Diciamo però che anche l'Atletico si è mangiato qualcosa ieri, quindi diciamo che
Sì,
e poi
però attenzione, se tu, noi eravamo in vantaggio di 1-0 con gol di Di Marco, loro segnano subito dopo di noi e quindi al 35esimo siamo 1-1. Però se al 75esimo Thuram mette dentro la palla che le ha servito, nell'unico guizzo di Lautaro di ieri sera, se Thuram segna 2-1 al 75esimo è finita la partita. Quindi tu quel gol lì non lo fai. E sai già che sei condannato, perché io vi posso dire una cosa, allora, al di là di dove l'ho vista, di come l'ho vista, e poi ne parleremo, però io il boato del Civitas Metropolitano, sono stato in un sacco di stadi, non solo in Italia ma anche in Europa, il boato quando Simeone arringa la folla, il boato che si sente in quello stadio, io non lo ricordavo.
Simeone è un po'. Sono 10 anni che sta su quella panchina, se non sbaglio, forse anche di più.
Allora, Simeone ha cambiato, mi diceva Piero Capponi, ha cambiato proprio il modo di vivere dei colchoneros. I colchoneros sono sempre stati i fratelli poveri, no? Del Real Madrid, i materassai. Ecco, da quando c'è lui, ogni tifoso della Atlético Madrid si sente importante. Quando lui chiama la sua truppa a raccolta, credetemi, io ero in tribuna, quindi non ero in curva, non posso dirti di aver sentito esattamente il boato da dove proveniva, però essendo in una posizione mediana, quindi tra i 3.500 tifosi interisti e tutto il resto dello stadio, io ti posso dire che quando giochi in quello stadio e quello stadio è arringato tutto contro di te, è il dodicesimo uomo in campo. L'Inter, che era una squadra, che è una squadra che gioca molto bene, che chiaramente in Italia spopola e quanto, l'abbiamo già detto tante volte, no? Però ecco, ieri, secondo me, ad alcuni giocatori dell'Inter sono tremate le gambe.
Sì, diciamo, lo diciamo, poi lo sentirete, abbiamo fatto una chiacchierata registrata col buon Lorenzo Parmisciano che deve andare a letto per forza prima delle 10, se no lo mettono in cella di isolamento. E lui dice, cioè io mi è venuto da dirgli, lo dico anche a te, lo rilancio anche a te come idea e suggestione, partendo dal presupposto. Voglio dire, io lo sai che da tifoso juventino potrei anche, cioè, però il rispetto che ho per te e per Palmisciano mi porta a fare dei ragionamenti che non siano belluini, anche perché lui è sempre stato molto rispettoso, fra i pochi, quando la Juve perdeva finali in sequenza, cioè due. Comunque, diciamo che probabilmente ieri sera avete giocato la partita più ostica di tutta la vostra stagione, visto quest'anno come sta messo un po' il campionato italiano, per vari motivi. L'anno scorso secondo me è un pochino più complicato, c'avevi lì Napoli baciato dalla divinità spallettiana, c'avevi il Milan un po' più ostico, insomma, quest'anno c'è stata la Juve fino a un mese e mezzo fa, poi non c'è più nessuno, forse ieri la squadra, la tua squadra, l'Inter, si è trovata di fronte una situazione complessa da gestire e forse ha pensato di avere in automatico gli strumenti per superarla, visto il bel calcio che propone, e non è sempre così, giusto? Si potrebbe dire una cosa del genere, non sei d'accordo?
No, sono d'accordo. Allora, quello che mi chiedo è quale fosse il piano partita di Inzaghi, perché io da lì, essendo presente sul campo, non l'ho capito un granché. Allora, io per l'amor di Dio, grande rispetto per Simone, io 2 anni fa lo attaccavo, secondo me non era un allenatore da Inter, lo ammetto, però quello che ha fatto in questi anni mi ha messo a tacere. Allora, partiamo dalla formazione. Allora, io non so cosa lui credesse di fare, probabilmente voleva giocare, ma allo stesso tempo tamponare un pochettino quello che sarebbe stato il grande furore agonistico degli avversari. La formazione iniziale mi ha lasciato un po' perplesso, perché lui ha messo De Vrij e ha tenuto a riposo Acerbi. Io, in una partita dove c'è da andare in guerra, io Acerbi non lo tolgo mai. Io Acerbi e Darmian in guerra me li porto sempre. Lui ha preferito De Vrij e Dumfries. E ora, al di là della mia idiosincrasia ormai storica verso Dumfries, che è un giocatore secondo me che è un podista rubato all'Atletica, no? Che viene a giocare a calcio ogni tanto, io capisco anche che lui aveva paura che Samuellino facesse chissà che quali sfracelli, perché all'andata Darmian aveva sofferto molto. Però che cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto un Samuellino che non è stato arginato da Dumfries, e Dumfries che non ha fatto, secondo me, bene né dietro né in fase di proposizione. Tra l'altro Dumfries ha avuto una palla gol clamorosa nei primissimi 20 minuti e ha scaricato addosso al portiere. Quindi non lo so, ecco, diciamo che forse l'Inter si è trovata nella partita più importante a giocare un pochino sottotono. Parliamoci chiaro, l'Inter non è stata l'Inter che fa sfracelli in Italia. Questo aprirebbe un grande discorso sul fatto che il campionato italiano è una cosa, la Champions League è un'altra, e sono d'accordo con chi lo dice. Però ecco, secondo me l'Inter ieri ha giocato un pochino sottotono. Poi la partita è arrivata ai rigori. Tu sbagli tanto, sbagli due gol all'andata, sbagli due gol al ritorno, arrivi ai rigori e ci sta tutto. Cioè, io francamente, da tifoso dell'Inter, rosico, come si direbbe a Roma, rosico tanto, però obiettivamente nel gioco dell'andata e del ritorno, visto le palle buttate al vento, l'Inter non ha meritato di passare il turno e non lo ha passato.
C'è un Simone fremente alla mia sinistra, non Simone Inzaghi. Cosa vuoi dire? Vuoi dire qualcosa? Vuoi dire la tua? Vuoi solleticare un pochino sotto le palme dei piedi Marco Bosco sulla sua... Poi parliamo dell'esperienza, che è interessante.
Ma io ieri ho visto... Allora, innanzitutto una bella partita, davvero bella. Potremmo analizzare... Cioè, io la potrei analizzare in mille sfaccettature diverse, però fondamentalmente cos'è successo? Che l'Atletico ha fatto una partita sontuosa ieri, e quando ha alzato il livello dalla fine del primo tempo, di fatto non ce n'è stata più. L'impressione è che l'Inter non ne aveva più, per come ha giocato l'Atletico ieri. L'andata non l'ho vista, credo si potesse fare qualcosina di più all'andata. Un grande rimprovero all'Inter io non glielo posso dare ieri, perché la partita sua l'ha fatta, ha cercato di contenere. L'unica cosa, ecco, è farsi pareggiare due minuti dopo il gol, ma non è una colpa, ovviamente. Fosse arrivata alla fine del primo tempo, sarebbe stata una partita diversa. Dalla fine del primo tempo in poi l'Atletico Madrid ha fatto una partita, signori, mostruosa, davvero di alto livello. L'Inter sì, ha avuto delle occasioni, quella con Thuram e un'altra con Barella in contropiede, ma soprattutto quella con Barella. Marco, tu forse allo stadio eri più preso dal momento che partivano solamente due giocatori dell'Inter e la squadra non saliva più, non ce la faceva, e quindi questa è l'impressione che ho avuto. Un'altra cosa determinante sono stati i cambi. I cambi dell'Atletico sono stati tutti incisivi, dal primo all'ultimo. Quelli dell'Inter, io non so se doveva giocare Acerbi o meno dall'inizio, ma di certo i cambi non mi hanno convinto. Sanchez, entrato alla fine, non ha strusciato un pallone, non ha inciso minimamente, e onestamente non capisco la sostituzione di Mkhitaryan, che era arrivato sì stremato, ma forse... come rigorista, un giocatore della sua esperienza avrebbe fatto un pochino più comodo. Signori, la Champions arriva agli ottavi, il livello è mostruoso, è alto, e quindi difficile rimproverare qualcosa. Insomma, l'Inter ha vinto all'andata, ha perso al ritorno, è arrivata ai rigori, via così.
Che dici? Ci siamo. Vabbè, io a un certo punto ho visto nella nostra chat della nostra chat di gruppo rivoluzionario una foto del sushi bicchieri, cioè, ma ho detto, ma che sta succedendo? Tu sei una persona, adesso va molto di moda da queste obbligazioni, come godersi la vita, no? Il buon vivere, tu sei un po' un gentiluomo, diciamo, del secolo scorso, ti godi la vita. Ieri, al netto della sofferenza, che secondo me la sofferenza è identica dal posto più nascosto in curva al posto in tribuna d'onore, no?
Ha appena segnato l'Atalanta, 2-1.
Però ieri che tipo di esperienza hai vissuto? Come l'hai visto la partita e se c'è qualcosa da raccontare rispetto al modo in cui hai visto la partita?
Sì, sì. Io adesso dico a tutti i miei amici qui a Roma che sono andato al cinema e ho visto un film che non mi è piaciuto. Perché sono andato al cinema? Perché ho avuto, tramite un intreccio di amicizie e di rapporti, un'opportunità che penso sia irripetibile. Allora, io avevo comprato, insieme al nostro amico Piero Capponi, un biglietto in tribuna ovest. Immaginate che i tifosi interisti sono stati tutti messi in un settore che è il settore ospiti, quindi stai in un secondo anello molto alto, laterale, dietro la porta in cui si sono tirati i rigori, per capirci. Io non ero andato con il club, quindi ero andato per gli affari miei, e perché ho appunto Piero che sta a Madrid da 35 anni, e quindi ho detto: Piero, andiamo insieme? Sì, va bene, i biglietti li trovo io. E Piero ha trovato due bellissimi biglietti di tribuna ovest, quindi era un biglietto molto costoso che comunque ci consentiva di vedere la partita in una certa posizione, molto privilegiata. Due giorni prima della partita mi chiama e mi fa: guarda, Samuel Eto'o ci ha dato due biglietti gratis per il superpalco. Il superpalco è una sorta di area VIP sul centrocampo, dove praticamente accanto al Parco Reale, dove volendoci, anche se ci venisse il re di Spagna, andrebbe lì.
E chi ve l'ha dato il biglietto, scusa?
Samuel Eto'o. Perché Eto'o? Il giocatore dell'Inter, l'ex giocatore dell'Inter del triplete. Perché? Perché il figlio di Eto'o gioca nella squadra di cui è presidente Piero, quindi gioca nel Villalba. Tra l'altro segna a raffica, un attaccante sontuoso. Allora, capite bene che io mi sono trovato in questa dimensione, un biglietto che costa, ora lo voglio dire, non l'ho detto nelle mie storie su Instagram perché mi sembrava di fare un po' lo sborone, però è un biglietto che costa 800 euro. Allora, mi sono trovato lì, accompagnato dalle hostess, con queste seggioline in pelle umana, con i monitor e con un catering pazzesco, quindi immaginatevi pata negra, formaggi, sushi, vino bianco, rosso, birre, analcolici, tutto. E quindi mi sono trovato in una situazione dove la partita era quasi un di cui, no? Cioè, tu stavi godendo di un servizio. Allora mi sono chiesto: ma in Italia questa roba dove la possiamo vivere? E allora questo è il punto, no, che mi piace portare adesso all'attenzione di Diego Armando. Io anni fa lavoravo in Philip Morris e quindi negoziavo spesso questi spazi per i nostri migliori clienti. Allora, a Napoli non è possibile, che a Napoli l'area VIP è un'area di tribuna aperta a tutti, dove tu hai un cornetto agita perché c'hai il grande frigorifero e ti dà un cornetto, cioè, e finisce lì. E io un giorno ho protestato con la società Napoli, e Napoli mi ha detto: dice, purtroppo lo stadio del comune, non possiamo fare nient'altro. Ecco, quindi questa è l'area VIP del Napoli, nella tribuna Posillipo ti danno un cornetto agita. Io ieri sono andato in una dimensione che mi sembra di essere sulla luna e ho detto: cavolo, però. Quindi bisognerebbe riflettere, no, su questo aspetto. Io l'Inter, conosco le aree VIP dell'Inter, non le ho negoziate personalmente, però so che comunque sono molto belle. La Juventus pure ha un bellissimo skybox che ho vissuto, perché ci sono andato quando lavoravo in Philip Morris. Dico la verità, ecco, dopo questa esperienza siamo usciti dalla Coppa dei Campioni, dalla Champions League, però mi rimane un grandissimo ricordo. Questo mi fa pensare che quando hai uno stadio di proprietà e hai tutto un merchandising e tutto un business particolare, è un'altra cosa rispetto agli stadi italiani. Quindi ecco, torno a casa con le ossa rotte, ma con un'esperienza bellissima che mi rimane in mente, quindi che mi fa quasi ingiottire il boccone amaro, non dico con gioia, ma senza farmi strozzare, ecco, non so se ho reso l'idea.
No, no, è chiaro, c'è sempre, poi ti lasciamo in pace, ma c'è sempre chi dice, no, che il calcio vero è quello vissuto col caffè Borghetti in curva, o piuttosto, no, comunque in una dimensione, anni 80, diciamo così, che sembrerebbe una tesi un po' contraria a quella che tu hai appena espresso. Tu hai goduto di un servizio che è di quelli degli stadi di proprietà, vincerò, cioè quando uno dice è lo stadio di proprietà è anche per questo che è importante averlo per una società, per vendere questo tipo di servizio. Come ti poni? Cioè tu sei un tifoso, diciamo anni 80, cioè sei un tifoso che viene da quel tipo di tifo lì, sei uno che fa le trasferte, che va allo stadio, che si sporca le mani, diciamo,
Certo.
eppure.
No, per amor di Dio. Allora, rimango un tifoso che si sporca le mani e quindi vado a Sassuolo in curva e quando la curva dell'Inter alza le bandiere non vedo i gol. Perfettamente, sì, d'accordo, rimango quella persona lì. Però sono anche uno che ha girato un pochettino l'Europa e anche il mondo perché sono stato anche in campi extraeuropei e dico che a livello più globale, se le nostre società riuscissero a così sviluppare un modello di business differente dove fossero loro padroni del loro impianto, probabilmente così a rotazione, a seconda poi delle situazioni, si migliorerebbe anche la fruizione dell'evento sportivo. Voglio dire, io sono andato lì perché ho avuto un biglietto gratis, d'accordo, non capita a tutti, va bene, però guarda la Juventus ha uno stadio di proprietà e fa delle cose che altri non fanno. Io ieri sono stato in un posto all'estero e ho visto una partita dove la mia squadra ha perso, ma l'ho vista come se fossi al cinema, servito e riverito. Ecco, apro uno spunto, dico sì, va bene il calcio delle curve, per l'amor di Dio, i gradoni freddi, prendiamo anche due cazzotti, ci facciamo male, però c'è anche altro volendo, no? Apro un po' la riflessione al discorso del cerchiamo di capire dove vogliamo andare. Ecco, se vogliamo rimanere con lo stadio di proprietà del comune dove Inter e Milan litigano su dove devono andare a giocare e continuano ad avere delle situazioni che sono abbastanza discutibili, è un conto. Se vogliamo invece progredire, passare a qualcosa di diverso che possa portare introiti di vario tipo, merchandising, magliette, oh, vi dico una cosa, ieri i tifosi dei Colchoneros non avevano una maglietta finta, cioè non avevano una maglietta finta, fake, di quelle da 20 euro. Loro hanno magliette solo originali, ma ce l'avevano tutti, dall'ultimo dei garzoni di bottega al dirigente di impresa. Perché? Perché al Wanda Metropolitano entrano tutti un attimo prima dell'inno e hanno tutti la divisa originale dell'Atletico Madrid. Oh, questi in 15 anni hanno cambiato approccio. Sarà stato merito di Simeone? Sì, forse, ma non solo suo. È proprio tutto un sistema che dovrebbe cambiare. Io ieri ho assistito a qualcosa che in Italia è, secondo me, ormai per il momento è fantascienza. E volevo, ecco, semplicemente dirvelo perché non dico che dobbiamo andare tutti quanti in tribuna VIP al superpalco, però ecco, è un sistema che probabilmente qualche nazione ha sviluppato prima di noi e noi siamo ancora qui che litighiamo tra tifosi nostri, juventini, interisti, quelli del Genoa o della Sampdoria. Ecco, questo volevo semplicemente dire.
Va bene, immaginiamo che comunque ci sia anche il dispiacere del tifoso. Vabbè, dai, ti concentri sul campionato. Quest'anno, insomma, poi ne parleremo nelle prossime puntate. Grazie
Sì.
Marco, grazie anche del tuo racconto. Ci aspettavamo che ci portassi qualcosa, un po' di quel sushi, che ne so, invece niente. Vabbè.
No, no,
Te lo sei mangiato
La
tutto
prossima
per
settimana,
consolazione.
riunione pre-puntata a quel posticino che fa ramen che tu ben conosci.
Eh sì.
Un abbraccio, Marco Bosco, Diego Armando
Ciao.
1,
Ciao, ciao Marco.
buonanotte. Tu sei stato, vedo che scrivevi cose, no? Tu sei stato all'Olimpico.
A me no, no, ma quello che diceva Marco è interessante. A me è capitato in due occasioni, una tanti anni fa, era una Pasquetta, un Roma-Bologna, credo l'anno dopo lo scudetto, era Capello allenatore, vinse la Roma 4-0
quindi 20 anni fa.
Mi trovai casualmente in tribuna VIP e un'altra volta qualche anno fa con un Lazio-Napoli 0-2 e tramite regali, lavoro, eccetera, qua là mi trovai in tribuna VIP. E come diceva Marco, poi per quanto lo stadio, possiamo parlare della differenza di stadio tra i nostri e quelli e quegli altri, ma ti davano un braccialetto, c'erano le hostess che ti accompagnavano nelle poltrone e c'era la cena prepartita e di tutto e di più, camerieri che ti cucinavano in diretta, vini, caffè, ammazza caffè, e alla fine del primo tempo c'erano i dolci, quindi tornavi lì col tuo braccialetto bello in vista
e magnavi.
Ti ingozzavi tra il primo e il secondo tempo e poi il secondo tempo ovviamente stavi in coma a vedere la partita. È tutta un'altra esperienza, e perché il posto è più grande, non è il seggiolino dello stadio olimpico, è una poltrona imbottita, comoda, dove ci sono i braccioli, dove si vede, ma c'è anche un'acustica migliore, ho notato anche questo, e l'entrata e uscita dello stadio è molto più veloce, molto meno caotica. Di certo è un'esperienza. I tempi stanno cambiando, la gente si allontana un po' dallo stadio, se preferisce vedersela a casa. L'idea di uno stadio dove puoi andare tranquillo, sapendo che non ti succede niente, con i tuoi figli, mangiarti un pezzo di pizza o andare a un ristorante, scegliere anche, avere la possibilità di avere un target diverso, andare con i bambini, un parco giochi, ti vedi la partita, ti prendi un caffè, te ne torni a casa, è l'auspicio che ci facciamo comunque in Italia per portare anche le famiglie allo stadio. Per me il calcio deve essere quello, comunque deve essere un momento di condivisione, di gioia, di tifo per la propria squadra.
Quindi tu non sei per i nostalgici del calcio?
Ma io mi sono un po' no, beh, nostalgici del calcio, il calcio è passione, il calcio è anche sanguigno, però tante volte insomma vai allo stadio, ti arrivano le bottiglie in testa, le monete in testa. no, questo non.
Io una volta andai a vedere Lazio Juventus con una mia amica che tu conosci, e se avessi portato un cestello sarei uscito con un sacco di soldi. Aggiorna un po' sui risultati.
L'Atalanta 2-1, la Roma sta tenendo botta 1-0, il Leverkusen sta perdendo in casa col Karabag, il Liverpool goleada con lo Sparta Praga 6-1, West Ham 5-0. Qui è anche importante vedere chi vince e chi perde tra l'italiano e l'inglese, poi non so se avremo tempo per parlarne dopo.
Sì, sì, non anticipare gli argomenti. Abbiamo detto, è tornato dai meandri dell'oscurità Lorenzo Palmisciano, l'abbiamo sentito, abbiamo fatto una chiacchiera. Purtroppo quest'anno, essendo Diego Armando tornato qui in diretta da Città Aperta, essendo dalle 10 alle 11 in diretta, è un po' complicato avere tutta la redazione dentro lo studio, e quindi l'abbiamo chiamato come si fa in radio e abbiamo registrato un'intervista telefonica, cioè un'intervista, un contributo, mica è un'intervista, mica è
il Papa
Fabio Capello. Ascoltiamo quello che ci ha raccontato. Piano si ricompone il mosaico, meglio si ricompone il collettivo di Armando, mancavano le voci un po' di elementi, una ce l'abbiamo qui adesso, un pochino attufata come voce, quella di Lorenzo. Ciao Lorenzo.
Ciao Alessio, buonasera, ciao a tutti.
Ben ritrovato, insomma ricominciamo questa terza avventura, certo questa terza partenza di Diego Armando, lo rifacciamo come in origine radiofonicamente, vabbè bla bla bla, tutto, abbiamo detto tutto la prima puntata, tanto sai già tutto, hai un po' KO per un piccolo intervento, adesso sei di nuovo insomma.
Adesso va meglio, quindi stiamo ristabilendo.
Ok, e questo è importante. Diciamo che mentre tu eri in ospedale, mentre tu eri ricoverato, hanno ritrovato il pallone del rigore di Lautaro che era finito. No, allora Lorenzo, Lorenzo Palmisciano, ho deciso che noi diventiamo come Wuming, non siamo più Alessio Maccioni, Lorenzo Palmisciano, siamo, che ne so, Diego Armando 1, Diego Armando 2, Diego Armando 3, o al massimo il nome di battesimo, perché la rivoluzione marxista parte anche un pochino da questa spersonalizzazione dell'individuo. Detto questo, tu insomma sei sempre stato l'uomo dei grandi temi di Diego Armando, l'editorialista, però in primis sei interista, no? E quindi insomma una battutina su quello che io purtroppo conosco molto bene come dispiacere e frustrazione, insomma, come l'hai vissuta? Questo è un po' un format di pancia, no? E quindi un po' lasciamo parlare la tua pancia.
E come l'ho vissuta? Male, diciamo, la delusione è tanta, non tanto perché fossi particolarmente convinto di passare il turno, nel senso che poi non avevo avuto belle sensazioni, il risultato dell'andata, per quanto favorevole, lasciava, come abbiamo visto, tutto più che aperto, però perché c'era la consapevolezza di essere nelle condizioni di poterlo passare il turno, e quindi quando poi invece ti ritrovi di fronte a un'eliminazione, il dispiacere chiaramente c'è. Un'eliminazione, io credo, alla fine, nel complesso dei 180 minuti, forse anche giusta, diciamo che complessivamente le due squadre più o meno si sono equivalse, però credo che l'Inter ieri abbia mancato nell'atteggiamento, e diciamo più che altro dal punto di vista caratteriale. Cioè, se l'Inter fosse andata a Madrid, tutte le difficoltà del caso, a fare la sua partita, a giocare il suo calcio, io credo che avrebbe tranquillamente passato il turno, perché l'Atletico attraversa una stagione non delle più brillanti, e perché invece l'Inter, almeno in campionato, sta facendo cose più che egregie. E invece, secondo me, ha pagato un po', non so se l'inesperienza o comunque la voglia dell'Atletico di rimettere in piedi la situazione e di andarsi a prendere la qualificazione, per cui l'Inter questa partita l'ha un po' subita, e anche nel momento in cui si è trovata in vantaggio, quindi con diciamo tutta la strada in discesa e tutto apparecchiato per il passaggio del turno, poi si è un po' spenta, si è disunita, ha preso il gol del pareggio immediatamente, e lì poi fa tutto un aspettare la fine sperando che vada tutto bene, e quando fai così difficile entra tutto bene.
Una battuta che sia chiaro, non vuole essere sminuente della forza spessa di quest'anno. Forse giocare a Madrid è pratica un po' più difficile quest'anno che giocare a Torino, a Napoli, a Roma.
Questo senza dubbio.
Quest'anno dico, perché magari l'anno scorso la situazione era un po' diversa, c'era il Super Napoli, c'era un Milan, non lo so.
In generale, poi io credo che si debba pure essere sempre, o cercare perlomeno di essere lucidi nei giudizi, cosa che invece a noi, perlomeno alla gran parte di chi commenta questo gioco in Italia, non riesce a fare. Per cui si passa dall'Inter schiacciatarsi e seconda sulla City in Europa, che secondo me era una visione assolutamente distorta della realtà, all'Inter del fallimento totale, perché è stata eliminata dall'Atletico Madrid, che in parte forse anche questo è distorto. L'Inter è stata eliminata da una squadra di livello, che io credo grosso modo del suo livello, forse poco sotto, forse poco sopra, ma diciamo equiparabile. E l'Inter non credo che sia mai stata seconda solo al City in Europa. È chiaro che il percorso dell'anno scorso ha dato delle indicazioni, però poi le indicazioni vanno colte tutte, e secondo me anche tra gli interisti, chi non ammette che l'Inter l'anno scorso era in finale, anche grazie a un percorso derivante da sorteggi, diciamo così, non eccessivamente severi, secondo me chi nega questo è in malafede, perché è di tutta evidenza che un conto è trovare il Porto agli ottavi, il Benfica ai quarti, il Milan in semifinale, un conto a beccare Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Real Madrid. È evidente che diciamo, l'Inter l'altro anno ha fatto un ottimo percorso, anche con un soffizio di fortuna che in queste competizioni serve.
Diciamo esatto, diciamo che per chi non investe ogni anno 100 milioni di euro sul mercato, e quindi per tutte le squadre del mondo tranne 6-7, e gli arabi, che però non fanno la Champions al momento, è questa un po' anche l'ingrediente per arrivare in finale. Cioè, io non è che, cioè, sai, io ovviamente,
certo,
dal punto di vista del tifo, uno è pronto a criticare l'incriticabile, però onestamente non mi sento, cioè, poi la Juve quando mi pare il primo anno, la prima delle due finali di Champions delle ultime che abbiamo fatto, beccò un filotto, insomma, che
Non so,
di quei
un po'
tempi
inevitabile,
là era un po'.
nel senso che io in questo momento vedo due squadre che sono il Real e il City, che sono, diciamo, fanno uno sport tutto loro. E poi ci sono diverse squadre a livello un po' più basso che se la giocano. Io credo che l'Inter possa essere una di quelle squadre che poi nella partita singola, nel doppio confronto, se la può giocare con tutti, però se la può giocare significa che puoi pure, come è successo in questo caso, andare a casa. Significa che te la porti da casa la qualificazione, ecco. Per cui c'è dispiacere, diciamo, qui entro più nella sfera personale. La mia priorità quest'anno era portare a casa un risultato importante in Italia e da questo punto di vista le cose si stanno mettendo bene. È ovvio che speravo perlomeno di arrivare ai quarti, in Champions, in quarti, in finale, pure per avere una conferma del percorso dell'anno scorso, quindi uscire così brucia, però ci può stare.
Massimo, guarda, io vorrei essere, ma proprio lo sai che in realtà non sono buono a essere, fare il tifoso cinico e cattivo, però onestamente poi ai rigori, cioè uscire ai rigori, voglio dire, non, poi dopo due gol magnati proprio, cioè Thuram e Barella,
Sì,
dico, insomma, quindi.
poi per la verità c'è da dire anche che pure l'Atletico ieri ha avuto le sue occasioni per chiuderla
Ma giusto quella, io, quella proprio
non l'ha
clamorosa è stata
fatto.
quella lì di Richelme, che non ho capito se è il figlio, non è il figlio di Richelme, immagino.
Non saprei, sì, quella all'ultimo secondo dei regolamenti.
Però prima ci sono
Da
state, insomma.
questo punto di vista forse i rimpianti più grossi riguardano l'andata, che hai vinto 1-0, che invece avresti dovuto, diciamo, chiudere con un vantaggio più ampio, perché le occasioni ci sono state e l'Inter lì di gol se ne è mangiati diversi. Però ripeto, poi hai vinto 1-0, ok, si riparte, si ricomincia. Io credo che l'Inter sia mancata nell'approccio, cioè non ha avuto il coraggio, la forza di proporre il suo tipo di partita, che in parte è ovvio che sarebbe stato inevitabile perché dall'altra parte c'è una squadra che vuole imporre la sua di partita. Però almeno un po' di più si poteva cercare, come poi per esempio è successo nei supplementari. Arrivati ai supplementari l'Inter ha ricominciato a giocare, senza produrre chissà che, però ha ricominciato a giocare. Allora, forse un atteggiamento un po' meno rinunciatario nei 90 regolamentari poteva essere utile, ma vabbè,
Senti,
penseremo l'anno prossimo.
basta girare il coltello nella piaga. È passato un bel po' di tempo dal punto di vista del calendario diegarmandesco e sono scivolate alcune cose importanti, forse penso che sono cose che ti stimolano. I mondiali in Qatar, noi siamo arrivati poco prima, no? Mi pare, ci siamo fermati poco prima. Poi ci sono stati, insomma, c'è stato questo tentativo di arabizzazione del calcio mondiale, questa finale, questo mini torneo della Supercoppa in Arabia. Voglio un po' così tirarti fuori un paio di dichiarazioni forti su sta storia che praticamente c'è. Non lo so, anzi, domanda: c'è un tentativo di acquisto del calcio che conta da parte del petrodollaro, così del petroeuro? Oppure
Sì,
sì, eh?
questo è di tutta evidenza, come secondo me è di tutta evidenza il fatto che poi un po' tutti si lamentino di questa cosa perché non ci sta bene, perché non è giusto per tanti motivi, perché nel caso dell'Arabia Saudita, diciamo, al di là degli aspetti sportivi anche dal punto di vista, non so, democratico, dei diritti umani, parliamo di paesi un po' complicati, e poi perché non c'è tradizione calcistica. Insomma, non va bene a nessuno, ma poi fondo va bene a tutti perché la baracca costa un sacco di soldi e da qualche parte questi soldi devono venire fuori. Guarda, secondo me è un discorso che parallelamente e forse non so quanto anche in contrapposizione, ma diciamo va a braccetto con quello della Superlega, cioè c'è bisogno di garantire un flusso di denaro enorme, soprattutto per diciamo, una cerchia di club che costano un sacco di soldi. la Superlega è un tipo di strada per garantire questo risultato, la via araba, diciamo così, potrebbe essere un'altra, che facciano cacare entrambe, secondo me non è superfluo dirlo. D'altra parte, difficile immaginare, diciamo, una terza via, un'alternativa a queste due, nel senso che poi la strada intrapresa è questa.
Le risposte della UEFA ti convincono, che poi in realtà sono abbastanza...
Ma non sono risposte quelle della UEFA, no? Non mi pare, anzi, mi sembra che sia abbastanza tranquilla e d'accordo sulla gran parte delle questioni, a occhio, poi potrei sbagliarmi, ma non mi sembra che ci sia stata chissà quale presa di posizione netta o forte.
No. Vabbè, prima di salutarti, che vedo che c'hai, penso, la tua famiglia, o forse sono i tuoi carcerieri che ti stanno reclamando, non so bene in questo momento tu dove sia.
Il confine è labile.
Questa storia del Milan hai avuto modo, perché noi mi ricordo che nelle diverse
ne avevamo parlato quando uscì la puntata di Record.
Esatto.
Ne avevamo parlato a lungo, sì. Un pochino ho cercato di capire, diciamo, anche qui la questione è un po' complessa, nel senso che poi il discorso è a chi è il proprietario di una squadra di calcio. È difficile dirlo in una fase come questa in cui diciamo, il calcio è stato oggetto di una finanziarizzazione come quasi tutto il resto, sempre più marcata. C'era stamattina sul Manifesto un articolo di Luca Pisapia, secondo me molto interessante da questo punto di vista, che cercava un po' di sintetizzare la vicenda, diciamo, mettendola in due parole, il sospetto della Procura, e non solo della Procura, anche della SEC, che è, diciamo, un organismo statunitense che si chiama Securities and Exchange Commission. Il sospetto è che a fronte di un formale vantaggio di proprietà tra Elliott, fondo che aveva in possesso del Milan fino al 2022, e Redbird, che dovrebbe essere attualmente la proprietà del Milan, a fronte di questo formale vantaggio di proprietà, in realtà poi la squadra c'è ancora sotto il controllo di Elliott. Sì, in effetti qua e là un po' di elementi diciamo poco chiari ci sono. Da una parte c'è il fatto che la valutazione che fu fatta nel 2022 del Milan è praticamente il doppio di quella che la gran parte delle società che, diciamo, si occupano di fare valutazioni di questo tipo stimava un valore complessivo del Milan intorno ai 600 milioni di euro, e Redbird l'avrebbe pagato esattamente il doppio, 1,2 miliardi, dei quali tra l'altro 560 milioni prestati, diciamo così, da Elliott stesso, con un tasso del 7%, per cui con Redbird che poi dovrebbe andare a rifonderli ad Elliott, e anche questo è un passaggio un po' macchinoso. Ora, diciamo, entrare nel dettaglio sarebbe un po' lungo e anche un po' complicato. Le questioni sono due fondamentalmente, perlomeno quelle che sono state sollevate finora. Per quanto riguarda la questione con la Federcalcio, con la giustizia italiana, l'accusa nei confronti del Milan è di mancate comunicazioni alla Federcalcio, per cui invece di mettere la Federcalcio in condizione di avere tutte le informazioni necessarie per avere un quadro chiaro sulla proprietà e sullo stato attuale del Milan, sarebbero state omesse o comunicate in maniera sbagliata alcune informazioni. Per quanto riguarda il piano europeo, il discorso è che teoricamente non sarebbero ammesse le multiproprietà, anche se poi questa cosa delle multiproprietà è una questione, diciamo, non lo so, perlomeno finora molto più formale che altro.
Certo.
Pensiamo per esempio al caso dell'Lipsia e del Salisburgo, che sono evidentemente entrambe di proprietà della Red Bull, ma che poi formalmente appartengono a proprietà diverse, ma lo sanno anche i Sassi che la proprietà in realtà è la stessa. Così come sapevano anche i Sassi che il Milan apparteneva ad Elliott, quando diciamo sicuramente apparteneva ad Elliott, allo stesso modo apparteneva ad Elliott il Lille. E tra l'altro le due società hanno fatto anche più di un'operazione di mercato, cioè probabilmente i due giocatori migliori che c'è il Milan, che sono Maignan e Leao, arrivarono da lì e nessuno si pose il problema. Quindi se ti dovessi dire come va a finire questa storia, secondo me da nessuna parte. Che non significa che non ci sia niente, magari qualcosa c'è. Il discorso è che andare a dimostrare che Elliott è ancora proprietario del Milan è complicatissimo, ammesso che sia così è complicatissimo, per cui non so quanto sarà facile diciamo cavarne qualcosa da questa storia. L'articolo di Visavia di stamattina chiudeva con però una riflessione secondo me interessante, citando un dato del 2023 secondo cui il 41,7% dei club europei in questo momento è controllato direttamente o indirettamente da dei fondi speculativi, come il caso di Elliott, come ce ne sono decine. Allora, se quasi la metà dei club è controllato da fondi, si va in una direzione nella quale poi inevitabilmente uno stesso fondo avrà più di un club, ammesso che non sia già così in diversi casi. E quindi forse la riflessione da fare, al di là di come andrà a finire la questione del Milan, e lo vedremo magari quando ci saranno informazioni più chiare, forse la riflessione da fare è questa. Anche in questo senso la domanda forse è: ma è questa la strada più sensata per garantire un futuro? Non lo so.
Diciamo che è il momento giusto per riunire la banda, dico il collettivo, perché
sì.
È il momento giusto, questo calcio è stato da cambiare. Grazie Lorenzo, ossia allora, se Diego Armando 1 è Marco Bosco perché è vecchio, poi ci sono io, tu sei Diego Armando 4, va bene?
Va benissimo, come il capitano.
Grazie, ci sentiamo la prossima settimana, un abbraccio.
Ciao, bene, quindi ciao. In forma smagliante il nostro Lorenzo Palmisciano, Diego Armando 4, tu Diego Armando 3, che altri spunti hai raccolto, un po' di materiale, no? Su questa questione del Milan. L'ultima volta che Lorenzo disse no, ma sta vicenda andrà a finire in nessun modo, era per il caso plusvalenza della Juve, 10 punti di penalizzazione più la... Quindi io
infatti ci stare attento, mani sopra il tavolo per i milanisti. No, beh, quello che dice è giusto, è un ginepraio poi andare a individuare se realmente un fondo può gestire più di un club come proprietario o come fondo. Questo non lo so, c'è un'indagine, aspettiamo come vada a finire. Di certo, qualora si verificassero le ipotesi dell'indagine, il Milan rischierebbe tantissimo con i suoi due amministratori delegati, attuale ex Gazzidis e Furlani. Leggevo diversi articoli, ma è chiaro che, ripeto, in caso di un'ipotesi, il Milan rischierebbe anzitutto di essere condannato per la violazione di diversi articoli. Il primo è l'articolo 32,5, che è il codice di giustizia sportiva, che punisce la società che non adempia agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati delle disposizioni federali, e per questo tipo di reato ci sono ammenda e punti di penalizzazione. Così come l'articolo 31,1 costituisce illecito amministrativo, attenzione, illecito amministrativo, la mancata produzione, alterazione o falsificazione dei documenti richiesti dagli organi della giustizia sportiva, quindi si parla della Covisoc. E anche qui le multe vanno dalla sanzione, dalla multa, le sanzioni vanno dalla multa alla penalizzazione. Certo, il nostro amico Giuseppe Chinè, una volta studiate le carte, potrebbe anche contestare l'articolo 4, quindi principi della lealtà e della correttezza, e mentre il Milan, in base all'articolo 6, può essere accusato di responsabilità diretta avendo coinvolti due amministratori delegati, i suoi due massimi esponenti, passato e attuale. Anche in Europa il Milan rischierebbe tanto, perché Milan e Lille, che giocano entrambi quest'anno le coppe, la Conference, Lille ha giocato la Conference e la Champions, Europa League. Il Milan possono rischiare, quindi sempre per articolo 4, eccetera, eccetera, possono rischiare una pesantissima esclusione dalla competizione europea per l'anno in corso e anche per gli anni a venire. Vediamo cosa succede, perché la situazione è complessa e già, insomma, ne parlammo noi, ne parlò Report, altre trasmissioni televisive parlarono comunque di questa equivoco passaggio di proprietà.
Addirittura, se ti ricordi, si diceva che quando Berlusconi vendette il Milan, in realtà non l'aveva mai venduto.
Esatto, si diceva anche quello. Ma infatti, poi con la morte, con la mancanza di Berlusconi, poi no, si aprono. Trovo delle analogie, come con il vuoto lasciato dai fratelli Agnelli, così come il vuoto lasciato da Berlusconi, insomma, fanno un po' affiorare un po', no?
A proposito, parliamo un po' di cose nostre, cioè della Juve, di cui entrambi siamo grandi tifosi. C'è una parte di tifoseria che, dopo le vicende, la prescrizione, dopo l'atteggiamento rinunciatario del 2006 per Calciopoli, direbbe: ma perché anche noi non veniamo comprati da un bel investitore arabo e ci leviamo gli Agnelli? Come la pensi tu? Per me, te lo dico, per me sarebbe una follia, perché l'unica, per quanto io al di fuori del calcio vivo un po' un cortocircuito, perché al di fuori del calcio, insomma, gli Agnelli, rispetto a quello che sanno rappresentare per l'Italia, non è che siano proprio la dinastia che più mi scalda il cuore, soprattutto adesso che hanno delocalizzato tutto e sono andati in Olanda. Però dal punto di vista della pragmaticità del tifoso, per me sarebbe un grosso problema perdere quella proprietà.
Gli Agnelli spero rimangano il punto di riferimento, perché comunque credo che sia una delle ultime presidenze proprietarie di club tifosi del club stesso, quindi disposti anche a fare dei sacrifici proprio per la loro squadra, adesso al di là dei tanti anni che hanno legato da sempre gli Agnelli alla Juventus, no, mi sentirei, da tifoso, mi sentirei spaesato con una presenza diversa, con tutti i dubbi che porterebbe una nuova gestione che sia americana, e le gestioni americane mi lasciano molte perplessità. Cinese peggio ancora, o arabe, che sono quelli più ricchi, sfondati di soldi, ma ideologicamente proprio lontani dal mio modo di pensare. Ma poi gli arabi hanno anche dimostrato uno scarsissimo interesse a fare business qua da noi, preferiscono altri mercati, quindi non credo ci sia questa possibilità.
Ma invece c'è un'altra questione, mentre noi stiamo aspettando che si faccia vivo il nostro Iuri, vediamo se riusciamo a sentirlo. Come sono io un po'? Sono
Beh, finali, oramai Iuri è tranquillo, perché la partita non è finita, siamo nel recupero, il Brighton sta 1-0, per cui la Roma è passata, l'Atalanta è qualificata, ha battuto 2-1 lo Sporting, il Benfica ha vinto a casa dei Glasgow Rangers, il Milan questo pomeriggio ha vinto 3-1 fuori casa, Villarreal 3-1 sul Marsiglia, West Ham ne ha fatti 5 al Friburgo, il Leverkusen sta vincendo 3-2 col Karabag, non è ancora qualificato, deve fare un altro gol ancora per qualificarsi.
Quindi passa il Karabag?
Al momento sì, 90, siamo al 99esimo a Leverkusen e Liverpool goleada 6-1.
Leverkusen è la squadra in testa al campionato, sbaglio? No, non è, mi sbaglio, non è la squadra di Xabi Alonso.
In Conference la Fiorentina ha fatto 1-1 col Maccabi, è passata, PAOK 5-1 sulla Dinamo Zagabria. L'Aston Villa ne ha fatti 4 all'Ajax, Bruges Moll 3-0, Lille Sturm 1-1 e l'Olympiacos sta vincendo 4-1 a casa del Maccabi.
Leverkusen che è in testa alla Bundesliga, allenata da Xabi Alonso, e che sta insomma sta 10 punti sopra il Bayern Monaco. Mi stupisce molto questa cosa che rischia. Beh, vediamo come va a finire. E per quello che riguarda la Champions, sono finiti i turni, giusto? Cioè gli ottavi sono chiusi, se non sbaglio.
La Champions sono finiti, aspettiamo i sorteggi, e abbiamo qualificate tre spagnole, Paris Saint-Germain, due tedesche, Bayern Monaco, Dortmund e due inglesi. Tra l'altro le qualificazioni, le squadre che andranno avanti, è un discorso importante perché andranno a inficiare anche sul famoso quinto slot di accesso alla Champions. Come sappiamo, da quest'anno le prime due nazioni con un coefficiente, un ranking UEFA più alto, avranno uno slot in più per la Champions, che poi, aspettando questa nuova formula, è ancora più importante. Al momento l'Italia è prima.
Com'è possibile?
L'Italia è prima, in base a questo punteggio viene dato in base alle vittorie, ai pareggi e al passaggio del turno delle squadre in Europa. È prima con 16.57, seguita da Germania 15.9, terza l'Inghilterra con 15. E quindi ecco, dobbiamo adesso vediamo, perché
Vale per solo per la Champions o per
tutte? No, per tutte le competizioni. Per tutte le competizioni. Però,
quindi bisogna sperare che vadano avanti le squadre in Europa League che sono rimaste in Conference. La Fiorentina.
Abbiamo la Fiorentina, l'Atalanta, la Roma e il Milan. Quindi dobbiamo sperare che loro vadano avanti il più possibile. È solo che, vedi, in Europa c'è il Liverpool, che probabilmente è la squadra deputata a vincere, è passato il West Ham e noi abbiamo di contro tre squadre. Importante quindi il passaggio del turno della Roma col Brighton, che perdendo regala punti comunque all'Inghilterra. E in Conference abbiamo comunque, c'è la Aston Villa e la Fiorentina, quindi vediamo. Sembra molto difficile, sembra molto probabile, qualora i risultati vadano a favore dell'Inghilterra, che possano superare l'Italia, però stiamo a vedere un attimo i prossimi turni.
E quindi paradossalmente l'Italia, che esprime un campionato di qualità, che a parte l'acuto agli europei è uscita anche dal mondiale del 2023, è prima nel ranking europeo. È curiosa questa cosa, forse dipende dall'anno scorso, da tutti i punti.
Ma non lo so, ma no, ma insomma è un po' il discorso, secondo me, del un po' del livellamento del calcio. Adesso sono rimaste forti le squadre forti, quindi esci dalle top inglesi, le solite note spagnole, il Bayern Monaco, che poi non è il Bayern Monaco che abbiamo conosciuto noi, è una squadra un po' in declino, però rimane comunque un top club. Tutte le altre, io vedo un grande equilibrio, un grande equilibrio per tutte le altre squadre: Porto, Benfica, le italiane, le francesi. Trovo un grande appiattimento, un po' come il tema, no? Il nostro leitmotiv di grande equilibrio e livellamento verso il basso del campionato italiano, lo vedo anche in Europa.
Comunque, Yuri tarda a farsi vivo. Vediamo un po', perché stava aspettando. Dai, concediamogli qualche altro minutino. Quali sono le squadre? Ripetimi le squadre che sono rimaste in Champions.
In Champions sono rimaste il Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Real, Atletico, Barcellona, City, Arsenal e Dortmund. Quindi
c'è la scommessa, dai, io e te, cerca.
No. Io lo ripeto, io tifo per le squadre, io tifo per il calcio, quindi mi auguro che le squadre di giocatori, non di figurine, vadano avanti. Quindi
io tifo per la Juve, quindi vediamo chi sono i nemici della Juve. Chi c'è il nemico della Juve?
Chi è il nemico della Juve?
Tutti. No, vabbè, io penso, quando non so chi dire, dico Real Madrid, perché
io tifo anch'io il nostro amico Ancelotti e Real Madrid, che è la squadra di più si avvicina al calcio tra queste.
Va bene, sei stato apodittico in questa tua conclusione finale. Yuri non compare, amico mio, noi ci abbiamo provato ad aspettarti, vediamo che ci dice.
Starà stappando bottiglie di spumante per questo difficile passaggio del turno dopo il 4-0. Temeva un ribaltone, credo, quindi si starà riprendendo.
Va bene, ci racconterà le sue emozioni di... Lui pensava, aveva paura della rimonta. È incredibile la psicologia, la psicologia del tifoso. Cioè, con un 4-0 in casa, ma in trasferta temi la rimonta. Certo, tutto è possibile. Poi ci sono alcune squadre che sono un pochino più... Va bene, Diego Armando, seconda puntata di questa terza serie, terza serie di Nuovo in Radio. Grazie Simone, grazie Marco
Ciao a
Bosco in
tutti,
apertura, grazie
grazie.
Lorenzo Balmisciano, grazie Yuri Dancioni, anche se non abbiamo fatto in tempo a sentirlo, lo sentiremo la prossima settimana, ci racconterà le sue emozioni, perché ci segue in diretta giovedì dalle 22 alle 23 su radiocittaperta.it. Chi ci segue in podcast, radiocittaperta.it per il momento è l'unica piattaforma su cui trova il podcast di Armando. Aspettiamo, state attenzione, attenzione. Ti chiamiamo? Vediamo, c'è Yuri. Ok. Allora, facciamo tutto in diretta. Radio realtà. Anzi, mettiamo un brano, no, radio realtà. Vediamo Yuri, attenzione, attenzione, attenzione. Questa è la radio in diretta, bellissimo momento di radio, si dice sempre così quando uno fa le cazzate in diretta in radio, bellissimo momento di radio. Vedi, tu sei un po' nuovo dentro la radio, bellissimo. Vediamo, chiamiamo Yuri, non diciamo pubblicamente il suo numero.
Tra l'altro adesso anche l'Europa League si fa interessante perché inizia un po' a stringersi no? Inizia ad aumentare un pochino il
Tutto in
livello.
diretta, signori, questo è emozionante. Il direttore artistico della radio sarà indignato rispetto a questa performance. Siamo in tutto in diretta, abbiamo fatto. Ti abbiamo chiamato in diretta, abbiamo detto tutti i tuoi peccati in diretta. Ci sei, Yuri? Ci senti? No, ancora no. Richiamiamolo. Dai, intrattieni, tu devi intrattenere in questo caso.
No, dicevo che comunque adesso in Europa c'è lo spauracchio un po' del Liverpool, Atalanta, Milan, Villarreal, adesso Benfica.
L'ultimo anno di Klopp al Liverpool, tra l'altro.
Il livello si alza parecchio, quindi adesso vediamo, è importante il sorteggio
Esattamente, vediamo. Ci
Ecco qui.
sei? Oh, tutto in diretta, abbiamo chiamato in diretta, abbiamo infranto tutte le regole della radiofonia in 5 minuti, ma non ce ne
In
frega
piena
niente.
zona Cesarini.
Esattamente, allora quindi che è successo? Ti ricordi che facevo le tue imitazioni, no? Un tempo?
Ma certo,
La
anni
rifaccio,
d'oro.
la rifaccio. 10
Vai.
minuti prima della partita, vinta 4-0 in Simone, 4-0 in casa.
Ho letto i messaggi.
Questo è Yuri. Allora, io non so dopo se posso chiamare perché forse perdiamo. Dai, su.
Comunque l'abbiamo
Sì.
persa, come immaginavo.
Ho capito, ma 1-0 avete giocato in attacco visto in apertura Asmoun, Baldanzi, Zelensky. Cioè, questo va in attacco.
Esattamente, sì, ma Zaleski,
Ah, è vero,
attenzione,
Zelensky
un
è.
mangiale cambia tanto.
Zelensky è un altro. Zelensky è un altro.
Esatto.
È un altro,
No,
eh.
abbiamo evitato lo psicodramma e abbiamo giocato una partita saggia, gestita molto sulla difensiva.
Quindi, vabbè, comunque sempre 4-3-3 in campo, cioè le nuove regole
Sì,
de
sì.
Rossiane tutte confermate, mi
Sì,
sembra,
però
no?
non è stata una gara imposta nel giocarla per andare ad offendere, è stata una gara impostata saggiamente sulla fase difensiva ed anche in modo corretto. Una gestione arbitrale strana.
Ho
Cinque
letto, ho
cartellini
letto, ho letto.
gialli in 45 minuti non si vedono
Ma
quasi
tutti
mai.
alla Roma, tutti alla Roma?
Sì, tutti alla Roma. Comunque i nervi erano a fior di pelle, anche tra De Rossi e De Zerbi ci sono state delle scintille, benché siano grandi amici.
E
Però la
ci
Roma
avete diffidati?
sfrutta le sue dell'andata.
Ti risulti?
Sì, mi sembra che salti in dica il quarto di finale dell'andata.
Vabbè,
E
sei contento?
comunque sono molto contento, ma ho dato un'occhiata alle squadre che sono passate ai quarti di finale di Europa League e sembra una Champions League. Cioè non c'è una carta buona dal Bayer Leverkusen che è primo in Bundesliga all'Atalanta,
allo stesso West Ham, Marsiglia, per non parlare di Milan e Liverpool, probabilmente sono le squadre più pericolose.
Ci sono delle interferenze aliene che ti stanno di sopra. Una battuta, ci sei ancora? Sì,
ci sono.
Poi prossima puntata pretendiamo una tua presenza più consistente. Con oggi tutto il collettivo dell'Armando sei fatto vivo in voce, quindi questo è importante.
E questo è un segnale importante.
Una domanda da romanista, anche se io sono tutto fuorché romanista. Tu sei fra quelli che adesso, vabbè, chiaro che i risultati sono un po', ma che sono rimasti senza parole all'esonero di Mourinho o già sapevi che De Rossi avrebbe forse rimesso qualcosina, diciamo, a posto dal punto di vista più che altro della coesione più che del gioco, perché De Rossi è un allenatore che ancora deve, insomma, deve imparare a fare allenatore, con tutto il rispetto, eh.
In cuor mio all'annuncio dell'esonero di Mourinho speravo in De Rossi, non so perché pensavo che potesse essere un personaggio che facesse da collante, perché si rischiava di lasciare solo macerie, e ce l'ha fatta. Io credo che lui comunque un ruolo determinante lo ha avuto anche nell'Italia di Mancini, Ale.
Certo.
Da un punto di vista di spogliatoio, e mi sembra che come uomo spogliatoio si sta confermando davvero niente male.
Confermato per l'anno prossimo di già da adesso?
Per me è contratto a vita.
Madonna mia, sei proprio della Roma comunque.
Ma certo che sono della Roma, lo sai quanto siamo legati alle bandiere, agli idoli.
Comunque, è una bella serata per te, sono contento. Martedì. Giovedì prossimo, in un modo o nell'altro, ci devi da sta, perché si deve parlare anche di temi, di questioni. Insomma, tu sei un po', diciamo, la voce, diciamo, un po' dalle curve, nel senso dei racconti di tifo, di stadio, un approccio, uno sguardo sociale, uno sguardo un po' politico sul calcio, e quindi è importante che ritorni operativo. Un abbraccio, ti lasciamo andare. Tu stai guidando, tu telefoni guidando.
Sono ben attrezzato.
Mi raccomando.
A livello legale.
Un abbraccio, buonanotte, grazie dell'interventino finale, ragazzi, in zona Cesarini. Bene, anche Yuri Tancioni è stato dei nostri. Simone, che dire, possiamo andarci a dormire, si è fatta una certa. Allora, ripetiamo un'altra volta, se volete ascoltarci in diretta il giovedì dalle 22:23 a è un po' tardi, ma si parlare di calcio così tardi si fa piacere. I podcast per il momento soltanto su radiocittaperta.it, podcast Diego Armando. Spunteranno altre piattaforme di qui a breve. Un saluto a tutti e buonanotte.
Ciao, ciao a tutti. Right about now, funk soul brother. Right about now.